Il discorso della montagna, in 7 giorni. Capitolo 11. Paragrafo 3. Dice Azzaria: il Verbo ha sempre ubbidito. Il Padre gli disse: tu sarai uomo, perché tu solo puoi istruire l'umanità. Il Verbo disse: sarò uomo. La tua volontà sia fatta. Il Padre disse: tu morrai perché solo il tuo sacrificio potrà redimere l'umanità. Il Verbo disse: io morrò. La tua volontà sia fatta. Il Padre disse: e morrai sulla croce, perché per redimere il mondo non mi è sufficiente il sacrificio della tua vita fra i dolori della morte per malattia. Il Verbo disse: e morirò sulla croce. La tua volontà sia fatta. Molto sovente è lo stesso uomo che si procura da sé il dolore ribellandosi alle leggi d'ordine poste da Dio. Azzaria, l'angelo custode di Maria Valtorta, esordisce infatti così in una sua lezione facendo osservare che l'uomo, colpito dal dolore, spesso ne fa accusa a Dio, ma non riflette sul fatto che molte volte il dolore è provocato dall'uomo stesso, che si ribella alla volontà di Dio, e che nella sua superbia si crede Dio, andando contro le leggi buone, che Dio, per suo utile e salvaguardia ha fissato, e creandosi anzi leggi proprie, che tuttavia arrecano disordine. Dal disordine proviene dunque il dolore per cui l'uomo, anziché essere castigato da Dio, come meriterebbe, finisce per castigarsi da se stesso non di rado in una misura, e con una ferocia a cui Dio, che è giusto, non giungerebbe mai anche nei castighi più severi. Il responsabile vero di tutto ciò è però Satana, che suggestiona e sobilla gli uomini spingendoli a fare quel male, che essi, da soli, non sarebbero capaci di fare. Satana protegge, in vita, questi suoi servi, che tuttavia, in morte, riceveranno da Dio una punizione tremenda. E questa è anche la soddisfazione di Satana, sapendo che saranno condannati alle sue stesse pene. Poco sopra vi ho sintetizzato con parole mie un passo di una lezione di Azzaria, che in verità tratta anche altri profondi aspetti, ma non mi posso discostare dall'argomento oggetto di questa nostra riflessione, concernente il fare la volontà di Dio, ubbidendogli sempre. Peraltro, quanto al fare io delle sintesi o parafrasi sia dei concetti espressi da Gesù che dallo Spirito Santo, in questo caso, dello stesso Azzaria, mi devo scusare per la povertà del mio linguaggio, lontano dal loro modo di parlare e fraseggiare, molto elevato. Ci si può chiedere come mai Gesù, lo Spirito Santo e lo stesso Azzaria usino con noi un linguaggio così ricco di espressioni, immagini e anche poesia, per non parlare della sapienza. Una spiegazione plausibile è che essi desiderano farci capire e toccare con mano che quelle espressioni, quei loro concetti, quella poesia, quella sapienza non possono venire che da Dio. Dio potrebbe in realtà utilizzare anche concetti più elevati e sublimi, ma è obbligato a tener conto delle nostre limitate capacità intellettive e spirituali, per cui ci dà quel tanto di sapienza che noi riusciamo a comprendere. Per la stessa ragione, e cioè far comprendere la sua divinità, Gesù compiva miracoli e parlava con sapienza, come dicevano gli ebrei del suo tempo nei Vangeli canonici, cosicché ognuno potesse convincersi che quanto lui diceva e faceva veniva senza ombra di dubbio proprio da Dio. È stata questa la grande colpa della casta sacerdotale e politica ebraica di allora: aver volontariamente rifiutato di riconoscere la sua natura divina, pur dimostrata da una sapienza chiaramente soprannaturale, e da così tante prove e miracoli dal valore inoppugnabile, è il classico peccato contro lo Spirito Santo. Per ritornare però al nostro argomento principale, e cioè a quanto sia importante fare sempre la divina volontà, ciò lo si poteva già capire anche dalle nostre riflessioni sul quarto discorso della montagna concernenti il giuramento, la preghiera ed il digiuno, dove, parlando della preghiera, avevamo analizzato la preghiera perfetta, quella insegnata da Gesù, agli apostoli. La preghiera del Padre nostro. Vi era infatti riportata una spiegazione di Gesù, che illustrava agli apostoli il senso delle varie invocazioni di quella preghiera. Egli, arrivato a spiegare l'invocazione, «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra», così continuava a questo riguardo. Il regno del cielo sarà di chi ha fatto la volontà del Padre, non di chi avrà accumulato parole su parole, e poi si è ribellato al volere del Padre, mentendo alle parole anzidette. Anche qui vi unite a tutto il paradiso, che fa la volontà del Padre, e se tale volontà la fanno gli abitanti del regno, non la farete voi per divenire, a vostra volta, abitanti di lassù?
Oh!
Gioia, che vi è stata preparata dall'amore uno, e trino di Dio. Come potete voi non adoperarvi con perseverante volontà a conquistarla? Chi fa la volontà del Padre vive in Dio. Vivendo in Dio, non può errare, non può peccare, non può perdere la sua dimora in cielo, poiché il Padre non vi fa fare altro, che ciò che è bene, e che, essendo bene, salva dal peccare, e conduce al cielo. Chi fa sua la volontà del Padre, annullando la propria, conosce e gusta dalla terra la pace, che è dote dei beati. Chi fa la volontà del Padre, uccidendo la propria volontà perversa e pervertita, non è più un uomo, è già uno spirito mosso dall'amore e vivente nell'amore. Dovete, con buona volontà, svellere dal cuore vostro la volontà vostra è mettere al suo posto la volontà del Padre. Del resto, lo svellere dal cuore la propria volontà, per accettare quella di Dio, come ha detto poco sopra Gesù, a lui è costato nel Getsemani sudore di sangue, come infatti conferma l'Evangelista Luca nel descrivere la sua passione. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro, «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio, e pregava dicendo, «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue, che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano, per la tristezza. Disse loro, «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». Il Gesù Valtortiano, in una sua rivelazione riportata in una nostra precedente riflessione, aveva detto, «Ma l'ubbidienza è mia, esclusivamente mia. Ho ubbidito nell'incarnarmi, nel farmi povero, nello stare sottomesso agli uomini nel compiere la mia missione di evangelizzatore, nel morire». Ecco allora, con riguardo all'ubbidienza totale di Gesù, alla volontà di Dio, Padre, quanto l'angelo custode Azzaria ha voluto spiegare in una sua lezione alla mistica. 5 gennaio 1947. Santissimo nome di Gesù e vigilia dell'Epifania. Disse Azzaria: Le sante messe di oggi, domenica celebrativa del Santissimo nome di Gesù e vigilia dell'Epifania, sono il poema dell'ubbidienza, di questa grande virtù che, dopo le tre virtù teologali, andrebbe amata e seguita alla perfezione, e che all'opposto passa quasi inosservata, o osservata male, e amata meno ancora. Eppure essa è uno dei cardini dell'increato, e del creato, ed è indispensabile cardine per sorreggere l'edificio della santità. Contempliamola insieme, anima mia, e vedrai che essa è, dovunque è, cosa buona. Ubbidienza nell'increato. Il Verbo ubbidisce al desiderio del Padre. Sempre. Non si rifiuta mai di essere colui per la cui parola i voleri del Padre si fanno. Del Verbo divino si sanno le perfette ubbidienze. Brillano, a voi mortali, dalle prime parole della Genesi, Dio disse: sia fatta la luce. Ecco che subito il Verbo espresse il comando che il Padre aveva pensato, e la luce fu. Fu la luce, e il Verbo prese presso gli uomini carne, dichiarandosi più volte luce, e luce è detto dalla bocca ispirata di Giovanni Apostolo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questi era in principio presso Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose create è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splendé nelle tenebre, ma le tenebre non la compresero. Ci fu un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per attestare la luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Era la vera luce, che illumina ogni uomo, che viene in questo mondo. Questa pagina serafica del Serafico, che aveva conosciuto Dio, e non soltanto Dio, uomo, Salvatore e Maestro, ma Dio, l'inconoscibile, e ne aveva compreso la natura, è veramente un canto, il canto della verità sulla natura del Verbo, e mette ali all'anima di chi lo sa ascoltare, ali per salire a contemplare il Verbo, che si fece uomo per dare la vita, e la luce agli uomini. Il Verbo ha voluto a sua caratteristica il nome di luce. Ha quasi battezzato se stesso di questo nome, che è stato detto da lui nel primo suo atto di ubbidienza al Padre, la luce sia. Il Verbo ha sempre ubbidito. Il Padre gli disse: tu sarai uomo perché tu solo puoi istruire l'umanità. Il Verbo disse: sarò uomo. La tua volontà sia fatta. Il Padre disse: tu morrai perché solo il tuo sacrificio potrà redimere l'umanità. Il Verbo disse: io morrò. La tua volontà sia fatta. Il Padre disse: e morrai sulla croce perché per redimere il mondo non mi è sufficiente il sacrificio della tua vita fra i dolori della morte per malattia. Il Verbo disse: e morirò sulla croce. La tua volontà sia fatta. Passarono i secoli, e il Verbo, venuta la sua ora, si incarnò nel seno della Vergine, e nacque come tutti nati d'uomo, piccino, debole, incapace di parlare e di camminare, e crebbe lentamente come tutti i figli degli uomini, ubbidendo anche in questo al Padre, che lo voleva soggetto alle leggi comuni per preservarlo dalle insidie di Satana e degli uomini, guatanti feroci in attesa del temuto Messia, e per prevenire le future obiezioni dei negatori e degli eretici sulla vera umanità del Figlio di Dio. Crebbe in sapienza e grazia, ubbidendo. Si fece uomo e operaio, ubbidendo. A Dio, Padre, e ai parenti. Giunto al 30° anno divenne il maestro per istruire l'umanità, ubbidendo. Passati 3 anni e 3 mesi, e giunta l'ora del morire e di morte di croce, ubbidì ripetendo: la tua volontà sia fatta. E ubbidire sinché l'ubbidienza è soltanto di pensiero è facile ancora. Dire: tu farai, e rispondere: io farò, avendo davanti anni fra l'ordine e l'esecuzione del medesimo, nel caso di Cristo, secoli, è ancora facile. Ma ripetere: sia fatta la tua volontà, quando la vittima ha già davanti tutti gli strumenti della passione ed è l'ora di abbracciarli per compiere la volontà di Dio, è molto più difficile. Tutto ripugna alla creatura umana: il dolore, le offese, la morte. Nel caso di Cristo, anche il peso dei peccati degli uomini, che si accalcavano su Lui, Redentore prossimo alla redenzione. Ma Gesù ubbidì dicendo: sia fatta la tua volontà, e morì sulla croce dopo aver tutto sofferto e consumato. Questa l'ubbidienza nell'increato. Nel creato. Gli elementi, che erano confusi nel caos, ubbidirono ordinandosi. Ricordati qui le parole della Genesi, per non dire che il portavoce sente malamente. Dio creò il cielo e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio si librava sulle acque, e Dio disse: sia fatta la luce. Aria, acqua, fuoco, luce erano dunque fatti, ma non erano separati e ordinati. Dio comandò loro di separarsi e di ordinarsi, secondo la legge che egli dava loro, ed essi ubbidirono e ubbidiscono da migliaia di anni, facendo il giorno e la notte, i mari e le terre, e lavorando il fuoco nelle vene del globo a preparare i minerali dei quali l'uomo necessita. Ubbidienza nel creato. Dio, dopo aver fatto il cielo, ossia gli strati dell'atmosfera, li sparse d'astri comandando loro di seguire una certa via immutabile, e gli astri ubbidirono. Dio, dopo aver fatto la terra, ossia dopo aver reso compatta e ordinata la materia, prima sparsa e confusa di polvere e di acque, creò le piante e gli animali della terra e delle acque, e comandò loro di fruttificare e moltiplicare, ed animali e piante ubbidirono. Poi venne l'uomo, la creatura re del creato, e Dio diede all'uomo comando di ubbidienza. E l'ubbidienza dell'uomo avrebbe mantenuto la terra allo stato di un paradiso terrestre nel quale morte, fame, guerre, sventure, malattie, fatiche sarebbero state ignorate. Un giocondo soggiorno di pace e amore nell'amicizia di Dio sarebbe stata la vita dell'uomo sino al suo passaggio alla dimora celeste, nel modo che lo fu per Maria Santissima, che non morì. Ma si addormì nel Signore, e si svegliò sul suo seno, bella e glorificata col suo spirito perfetto, e con le sue carni senza colpa. E Satana non volle questa gioia dell'uomo, questa gioia di poco inferiore a quella degli angeli, e con, a compenso della differenza fra gli angeli e gli uomini, la gioia dei figli avuti senza concupiscenza, che è sempre dolore, e senza dolore, frutto della concupiscenza. E l'uomo secondò il desiderio di Lucifero, e disubbidì, portando a sé e ai suoi discendenti tutte le conseguenze della disubbidienza, che non è mai buona, e che crea sempre delle rovine. Da allora, da quando lo spirito dell'uomo si è inquinato con la disubbidienza, caratteristica di Satana, soltanto gli amanti di Dio sanno ubbidire e, su questo cardine, che è lo spirito di ubbidienza, santificarsi. L'ubbidienza, che sembra inferiore alle tre teologali virtù, soltanto perché non è nominata neppure nelle quattro virtù cardinali, è in realtà presente in tutte, inscindibile da tutte le virtù. Essa è come il sostegno su cui esse si appoggiano per crescere in voi. Medita. Come potete avere la fede? Ubbidendo a Dio, che vi dice e propone di credere nelle sue verità e misteri, e ubbidendo a ciò che vi dice la Chiesa, voce delle voci di Dio. Come potete avere la speranza? Anche qui ubbidendo a Dio, il quale vi infonde questa virtù dicendovi che dovete sperare in Lui, che vi darà gli aiuti e le misericordie sue per giungere alla vita eterna e al suo possesso. Come potete avere la carità? Ubbidendo al precetto dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Come potete avere la prudenza? Stando ubbidienti ai precetti di Dio e ai suoi consigli, che hanno lo scopo di indirizzare ogni azione dell'uomo al suo giusto fine. E come la giustizia? Ubbidendo alla legge della morale soprannaturale, la quale vi insegna a non fare agli altri ciò che non si vorrebbe fatto a se stessi. E come la fortezza? Ubbidendo eroicamente a Dio, che sapete più grande di tutte le cose create, e per il quale dovete essere disposti a tutto patire per conservarvi fedeli a Lui e possederlo per l'eternità, ubbidendo eroicamente con la sua promessa nel cuore: io sarò con voi nelle ore delle prove. Perché questo è ciò che promettono tutte le parole della verità, che bisogna saper capire nel loro spirito. Pare, e non temere. Dio è con gli ubbidienti al suo volere. I persecutori restano quaggiù. Oltre vita non vi raggiungono, o ubbidienti di Dio, punto, e un giorno verrà in cui vi rivedranno, e stupiranno vedendovi fra i benedetti. E come potete avere la temperanza? Ancora per l'ubbidienza ai divieti santi di Dio, e ai limiti messi a vostra salvezza per usare senza pericolo delle cose temporali. Voi vedete che l'ubbidienza, virtù taciuta, è in tutte le virtù. In tutte. Ed ora, che abbiamo fatto l'elogio dell'ubbidienza, meditiamo la Santa Messa del Santissimo Nome di Gesù. Gesù ubbidì anche nell'assumere il nome che il Padre voleva portato da Lui. Non obiettino gli uomini, certo che prese quel nome, posto che era il Salvatore. Diranno forse anche, Salvatore lo avevano già chiamato i profeti. Gli uomini vogliono sempre sminuire l'eroicità delle virtù dei santi, e perciò anche la perfetta eroicità del Santo dei Santi, Gesù, Figlio di Dio, e di Maria. Molti nomi erano nella lingua di Israele, che avrebbero potuto servire a significare chi era il figlio di Maria. Poteva chiamarsi Eliseo, Joab, Jonata, Malachia, Mattia e Matatia, Zaccheo e Zebedeo, Natanaele, Uria e Gioachino anche, perché il Signore Iddio innalzò il suo verbo, e sulla croce, e sul mondo, e su tutte le creature, e vi erano i nomi usati dai profeti, sotto l'impulso dello Spirito Santo, per indicare il Verbo incarnato. Perciò non è da dirsi che unicamente quel nome egli doveva assumere. Ma lo assunse perché così lo voleva il Padre suo, e Maria, e Giuseppe, altri eroici ubbidienti, lo imposero al bambino perché così l'angelo lo aveva chiamato prima, che egli fosse concepito nel seno materno. Cosa voglia dire Gesù, già te l'ho spiegato, e con più ampia spiegazione di quella data comunemente dai dotti. Ma alla potenza e giustizia di questo nome tu ora puoi unire anche la cognizione di quale virtù cela. La santa ubbidienza presa a sua fedele compagna nelle grandi e piccole cose, e anche nel prendere il nome da portare in eterno come Dio, uomo. Quel nome davanti al quale si deve piegare ogni ginocchio in terra, in cielo e nell'inferno, ed ogni lingua deve confessare che il Divino Signor Gesù Cristo è nella gloria del Padre. Quel nome, che è ammirabile più di ogni altro portato da creatura. Quel nome, che opera miracoli, e libera dai demoni col solo nominarlo, perché è il potente nome dell'Onnipotente, e che, e quanto onnipotente sia, e che miracoli operi ad averlo fra voi, tu più volte ne hai sperimentato la verità, e misura. Dire Gesù è già dire preghiera, e supplica, che il Padre dei Cieli non respinge mai. Dire Gesù è vincere le forze avverse, quali che siano. Satana e i suoi neri ministri non possono tenere la preda se essa, o chi per essa, grida Gesù. Lodiamolo, io e te, questo nome, e lodiamo Gesù, di dirlo, e di volerlo re nelle case per ristabilire pace, e gioia, ordine, e amore laddove Lucifero ha sconvolto. Lo dice il principe degli apostoli, fatto ormai vero apostolo, e maestro dal battesimo pentecostale. Sia noto a voi tutti, e a tutto il popolo di Israele come in nome di Gesù, Cristo Nazareno. In virtù di questo nome, costui è sano davanti a voi. Non c'è altra salvezza, e non c'è altro nome sotto il cielo, in virtù del quale possiamo salvarci. Il nome dell'ubbidiente sino alla morte, e morte di croce, è il nome vittorioso su tutto, e sempre. Anche oggi tu hai visto come in virtù dell'amore, e del nome di Gesù, colui che sai, è sano davanti a chi, prima lo sapeva malato. È liberato. Il nome di Cristo tenga lontano da lui i ritorni del male, che odia coloro che vogliono vivere nella legge di Dio. Che odia? come ha odiato Maria e Giuseppe, aizzando tutto quanto poteva nuocere loro e dare loro dolore perché essi erano ubbidienti al Signore. Che odia! Come ha odiato i tre savi, tanto da tentare che il loro ossequio si mutasse in danno al fanciullo divino, e a loro stessi, ricercati da Erode, deluso e irritato del loro sfuggirgli. Anche essi erano degli ubbidienti. Hanno ubbidito alle voci dell'alto. Sempre. Sia quando queste voci dicevano loro, partite per adorare il nato re dei giudei, sia quando esse dicevano, non ripassate da Erode. Hanno ubbidito, e hanno meritato di piegare il ginocchio, primizie dei popoli tutti, davanti al Cristo, davanti al Figlio di Dio, e di Maria, Gesù. Tutta ubbidienza è la vita di Cristo, e dei parenti, e amici di Cristo. L'ubbidienza pavimenta la via del Signore, e su essa egli è passato, con sua madre, e con Giuseppe, dai primi attimi della sua vita terrena. Anzi, pargolo incapace, su essa lo hanno portato coloro, che per volere di Dio, rappresentavano per lui, e presso di lui Iddio, il padre putativo, e la madre vergine. E se la madre sapeva, per la grazia onde era piena, che non c'era da insegnare al fanciullo le vie della giustizia, Giuseppe, che non sapeva tutti i misteri, che Maria serbava nel suo cuore ricorda qui la spiegazione avuta nel libro dell'infanzia di Gesù, Signor nostro, da giusto qual era volle insegnare al fanciullo sin dai primi bagliori dell'intelligenza. Che ubbidire si deve agli ordini di Dio, anche se questi ordini vogliono dire esilio, maggior povertà, dolore. E Maria, sposa umile e prudente, secondò lo sposo, facendosi simile a lui presso il fanciullo che, a sviare Satana, andava trattato come ogni altro piccolo figlio di uomo. Che profondità di virtù in queste parole, dette dopo le altre inerenti all'ubbidienza del nome da imporsi al fanciullo. E Giuseppe, alzatosi nella notte, prese il bambino e la madre e si ritirò in Egitto dove stette, e nelle altre, ed egli, alzatosi, prese il bambino e la madre e tornò in terra di Israele, e avvertito in sogno si ritirò in Galilea. Ubbidienza pronta e assoluta, tanto da non rispondere parola per discutere, tanto da neppure attendere il mattino per metterle in pratica. E ciò non solo la prima volta, quando il ritardo di un'ora poteva dire anche morte per il bambino, ma anche la seconda volta, quando meno urgente era la partenza, quando, anzi, lasciare la città ospitale voleva dire perdere nuovamente i clienti, e perciò gli utili, e quel minimo, che col lavoro si era nuovamente rifatto. Giuseppe non sapeva cosa avrebbe trovato tornando in patria. Ma parte, perché Dio lo vuole, e va dove Dio lo vuole. Aveva dubitato una sola volta Giuseppe, e di una creatura, mai di Dio. Ora, progredito nella virtù per la vicinanza di Maria, non dubiterebbe, non dubita, anzi, più neppure delle creature. Accetta tutto, e dice a se stesso, mi fido dell'Altissimo. Egli conosce i cuori degli uomini, e salverà me dalle insidie dei mentitori e degli empi. Riguardo alle voci del cielo non ha mai dubitato, e non dubita, e va. Imitate l'ubbidienza degli eletti e dei prediletti, che appare luminosa dalle due sante messe di oggi e dalla ricorrenza di domani. Chi sa ubbidire regnerà. Perché se la carità è Dio, l'ubbidienza è segno di figliolanza da Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Bene, avete ora conosciuto meglio Azzaria, l'angelo custode di Maria Valtorta, che l'ha assistita in tutta la sua missione integrando gli insegnamenti che la mistica già riceveva da Gesù, dallo Spirito Santo, dalla stessa Maria Santissima, nonché da santi come San Paolo, San Giovanni ed altre ancora. Di Azzaria, alla conclusione di un mio studio, durato molti mesi sulle sue lezioni, mi aveva colpito una sua frase conclusiva, non è sufficiente avere il battesimo, e gli altri divini aiuti per essere salvi e gloriosi, ma ci vuole la buona volontà. Perché il possesso del regno eterno non è dono gratuito, ma è conquista individuale mediante lotta continua. Dio aiuta, ma è l'uomo che deve volere il cielo. Il libero arbitrio non è lasciato per la rovina dell'uomo. Se lo fosse, solo per questo Dio, avrebbe fatto un dono non buono all'uomo, e Dio non fa cose non buone. Ma è stato lasciato anche, e soprattutto per volere la salvezza, ossia il cielo, ossia Dio. La prossima riflessione sarà dedicata a Capitolo 12. Il settimo discorso della montagna nella sosta del sabato. Amare la volontà di Dio. Terza parte di 3.